Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi.
E con
il tuo spirito. Lasciamoci guidare da ciò che abbiamo cantato nella nostra supplica. O Signore, dà la tua pace a coloro che sperano in te.
Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani, capitolo 4, dal versetto 9 al 12. Ora, questa beatitudine riguarda chi è circonciso o anche chi non è circonciso. Noi diciamo, infatti, che la fede fu accreditata ad Abramo come giustizia. Come dunque gli fu accreditata? Quando era circonciso o quando non lo era? Non dopo la circoncisione, ma prima. Infatti, egli ricevette il segno della circoncisione come sigillo della giustizia, derivante dalla fede, già ottenuta quando non era ancora circonciso. In tal modo egli divenne padre di tutti i non circoncisi che credono, cosicché anche a loro venisse accreditata la giustizia, ed egli fosse padre anche dei circoncisi, di quelli che non solo provengono dalla circoncisione, ma camminano anche sulle orme della fede del nostro padre Abramo, prima della sua circoncisione. Parola di Dio.
Ecco, leggere a piccoli brani come facciamo ha il vantaggio di cercare di scavare nei vari versetti, ma ha uno svantaggio naturalmente perché, soprattutto in uno scritto come una lettera, si rischia di perdere il filo del discorso, che non è una cosa secondaria, ma è esattamente la cosa principale. Certo, il filo del discorso non può essere ben compreso senza i dettagli, è chiaro, però è importante cercare sempre di, nei limiti delle nostre capacità, di riprendere il filo del discorso. Io lo vedrei riprendendo il versetto 27, del capitolo terzo, per capire cosa sta facendo Paolo nel capitolo quarto. Mi pare che sia interessante, anche se non è facile. L'impressione è, nel versetto 27, che Paolo dica: esiste una Torah delle opere ed esiste una Torah della fede. Una legge delle opere, una legge della fede, la Torah delle opere, la Torah della fede. È sempre la stessa Torah. E difatti lui non fa altro che citare la Genesi, che fa parte della Torah. Ma nella Torah esiste una Torah delle opere, una Torah della fede, e mi pare che nel capitolo quarto svolga appunto la Torah della fede. Ecco, e per mostrare, come ha detto al versetto 31 del capitolo terzo, che col suo discorso, ecco, con la sua tesi, cioè della giustificazione mediante l'opera di Gesù, col per iniziativa di Dio, non sta rendendo inefficace, scartando la Torah, al contrario, la sta sostenendo. Ecco, mi pare che questo sia l'intenzione dell'Apostolo. Dobbiamo vedere oggi in particolare appunto i versetti dal 9 al 12. Vi lascio la parola.
Ma per quanto mi è dato di così di un po' di capire, il titoletto che è dato a questa pericope dice subito indipendentemente dalla circoncisione. Quindi mi sono un po' fermata su questa cosa che dice, che in un certo senso la chiama beata, dice questa beatitudine che abbiamo visto ieri del perdono dei peccati riguarda chi è circonciso e chi non è circonciso. E quindi mi sembrava così, che come primo passo, e Paolo giustifica la sua posizione in ordine alla circoncisione. Io l'ho letta così pari pari, anche, certamente molto semplice. Abramo, in quanto era giusto agli occhi di Dio, prima che fosse circonciso, la circoncisione fu in lui un sigillo. È la prima volta che mi ha colpito questa cosa, che la circoncisione sigilla la fede che c'è stata, che ha espresso Abramo. Quindi è un sigillo di una cosa che è già avvenuta, cioè la fede che Abramo ha. Questo mi è piaciuto, non so, questa volta mi è piaciuto così, questo sigillo di questa sua giustizia davanti alla sua fede, derivante dalla sua fede, scusate, la circoncisione ratifica e conferma la fede. Ha un certo valore di conferma la circoncisione, quindi in un certo senso mi sembra così, che la circoncisione non è un requisito per poter far parte del popolo di Dio, anche in Abramo non è un requisito, il requisito è la fede, che è essenziale, certo, per accettare la proposta del Signore, che è sempre fedele. E mi ha richiamato Atti 15:8-9, che il problema era: è necessario circoncidere i pagani? E Pietro, in quel suo discorso, cito soltanto le prime due frasi, Dio non ha fatto nessuna distinzione tra noi giudei e loro pagani, purificando i cuori con la fede. Ecco, questa è la circoncisione ratifica. L'altra cosa che mi pare così, che mi ha spiegato un po', Romani 3:1-2:30, che abbiamo affrontato, chiede utilità della circoncisione grande su tutti gli aspetti. Dio non annulla mai le sue promesse. Però 1 Corinzi 7:18, qualcuno dice, qualcuno è stato chiamato quando era circonciso, non lo nasconda. È stato chiamato quando ancora non era circonciso, non si faccia circoncidere. La circoncisione o la non circoncisione non conta nulla. Conta invece l'osservanza dei comandamenti. Questo mi sembra che sia poi il punto d'appoggio, il comando dei comandamenti, la fedeltà ai comandamenti, perché Dio, ecco, la fede quindi nella parola di Dio, sia per giudei e sia per pagani. Questo conta, la fedeltà ai comandamenti, quindi alla scrittura, a tutto quello che i comandamenti. Ecco, questo mi sembrava che fosse... mi ha dato una risposta un pochino più chiara.
Giovanni Paolo ha richiamato il versetto 27 del capitolo 3. Io avevo guardato anche il 30, quando dice: poiché unico è il Dio che giustifica i circoncisi in virtù della fede e gli incirconcisi per mezzo della fede. E mi sembrava molto collegato all'ultimo versetto di oggi, il 12, dice che Abramo era padre anche dei circoncisi, di quelli che non solo provengono dalla circoncisione, ma camminano anche sulle orme della fede del nostro padre Abramo prima della sua circoncisione. Ecco, mi sembrava bello, cioè quelli che sono circoncisi ma camminano sulle orme della fede del nostro padre Abramo prima della sua circoncisione, lui che ha creduto alla promessa e ha seguito il cammino del Signore.
Come ha detto all'inizio Giovanni Paolo, richiamando il versetto 31 del capitolo 3, Togliamo dunque ogni valore alla legge mediante la fede, niente affatto, anzi confermiamo la legge. E la sezione su Abramo in fondo sta facendo un midrash dei capitoli che riguardano la vicenda di Abramo e soprattutto in questa sezione qui del capitolo 17 della Genesi. E quindi altro che conferma la legge, la conferma è come? E anzi, ponendo Abramo come un modello, un esempio, invita sia i circoncisi che i non circoncisi a approfondire la Torah e a guardare bene in che cosa Abramo è stato esemplare per gli uni e per gli altri, riguardo alla fede e alla giustizia che gli è stata attribuita mediante la fede.
Io aggiungo forse un problema in più. C'è comunque uno scarto portando come esempio Abramo, perché l'atto di fede di Abramo è in Dio, mentre per noi l'atto di fede è in quello che ha fatto Gesù. Cioè la giustificazione è per quello che ha fatto Gesù. Cioè la fede in quello che Dio ha fatto attraverso Gesù, per Abramo non è così. Abramo ha creduto alla parola di Dio. Ci sono evidentemente degli aspetti che a noi sfuggono. Per esempio questa espressione che mi ha colpito al versetto 11, i non circoncisi che credono. A chi si riferisce? A chi già ha aderito a Gesù o ai non circoncisi che credono in Dio?
In Dio.
Anche secondo me. Ai non circoncisi che si accostano al Dio di Israele. E loro, se vivono secondo le orme di Abramo, nostro padre, prima della circoncisione, cioè se hanno questo atto di fede, anche loro hanno l'adesione a Dio. Noi questa categoria la ignoriamo, perché per noi immediatamente i non circoncisi che credono sono i cristiani. Invece c'è questa categoria che è ben presente nel Nuovo Testamento, negli scritti. Però anche Paolo poi, alla fine del capitolo, ammette questo scarto, perché dice: e non soltanto per lui è stato scritto che gli fu accreditato come giustizia, ma anche per noi, ai quali sarà ugualmente accreditato, a noi che crediamo in colui che ha risuscitato Gesù dai morti, Gesù nostro Signore, il quale è stato messo a morte per i nostri peccati ed è stato risuscitato per la nostra giustificazione. Io non so fare bene i collegamenti, ma capisco che basarsi su Abramo per dimostrare la giustificazione per la fede, insomma.
E bisogna seguire ogni passo, un passo alla volta.
È già in virtù di Gesù o è una premessa preliminare che valeva anche nell'Antico Testamento, cioè valeva anche prima di Gesù, che coloro che credono sono figli di Abramo. Questo apre un orizzonte enorme. Tutti coloro che credono in Dio, alla sua parola, sono figli, certo, di Abramo, tutti. Veramente apre un orizzonte che non so se è stato tanto approfondito nella Chiesa.
Allora la domanda che mi pongo è questa: perché a un certo punto allora il Signore provvede la circoncisione per Abramo? Perché uno dice: ma allora se per i non circoncisi basta la fede, e invece c'è un disegno. Secondo me adesso, cercare di cogliere quel filo, che secondo me è vero, è una delle cose più difficili nella lettera ai Romani, e se lo acchiappiamo, forse ce n'è anche più di uno, Uno mi pare questo: la circoncisione la dà il Signore ad Abramo affinché si formi un popolo, Israele. E questo popolo è un punto di riferimento per Dio, per la sua pedagogia, ma non è fine a se stesso. Noi lo vediamo poi nei capitoli 9, 10 e 11. Questa circoncisione, cioè lui si fa un popolo, sì, un popolo di sua proprietà, però attraverso questo popolo e svolgendo sopra questo popolo la sua pedagogia, è un punto di salvezza per tutta l'umanità. Per cui la circoncisione ha un'utilità molto grande, anche se io penso provvisoria, nel senso che il fine di tutto questo non è che rimanga un popolo che si salva, che ha dei privilegi, ma un popolo attraverso il quale il Signore Dio vuole dare la salvezza a tutti i popoli. Lo leggeremo per esteso nei capitoli 9, 10, 11 dei Romani, che rivela tante cose. Io ho sempre pensato che se avessimo letto con attenzione questi tre capitoli e tutta la lettera ai Romani, non ci sarebbero state anche tante persecuzioni, insomma, se avessimo capito. Invece si capisce, credo, attraverso la storia, attraverso una meditazione, un approfondimento delle scritture e della volontà di Dio. È una cosa che cresce con la storia. Per cui, riepilogando, il bisogno della circoncisione è per crearsi un popolo di sua proprietà e attraverso questo popolo salvare tutti i popoli.
Io forse mi metto, diciamo, richiamerei quello che diceva Stefano prima e anche Sara, cioè qui tratta di Abramo e fa non un'unica osservazione. La prima osservazione, la prima sua conclusione è il brano di oggi. Il versetto 9 mi sembra indicativo dell'intenzione principale, cioè appunto questa beatitudine, cioè del perdono dei peccati, che è la giustificazione. Quando diciamo giustificazione intendiamo perdono dei peccati, è per la circoncisione o anche per l'incirconcisione? Quindi il suo problema rimane che sia per la circoncisione fuori dubbio, che debba essere anche per l'incirconcisione. Questo mi pare il problema che lui continua a svolgere, come abbiamo visto anche nel capitolo terzo. Dio è Dio solo dei circoncisi o è Dio anche degli incirconcisi, richiamandosi allo Shema? Mi pare sempre questo il punto. Il problema è gli incirconcisi. In circoncisi Dio ha provveduto con la sua iniziativa, ha provveduto a una soluzione tenendo conto, facendo in modo che questa soluzione potesse valere per tutti. Se l'avesse fatto sulla base della Torah, è sempre la Torah, della Torah delle opere, cioè la Torah che comanda i comandamenti, avrebbe escluso i gentili che non hanno la Torah. Invece l'ha fatta mediante la Torah della fede. Noi traduciamo fede, vi ricordo che si potrebbe discutere, ma teniamola questa espressione, la Torah della fede, e l'esempio fondamentale è Abramo, che è stato dichiarato giusto quando era ancora incirconciso, per mostrare, è già un esempio dell'intenzione di Dio, di questa iniziativa, mi sembra. L'osservazione che faceva anche Stefano, mi pare indirettamente, o la Sara in modo esplicito, mi pare centrale qui, almeno io l'interpreto la vedo così. Qui non si parla della fede in Gesù, notiamolo. I figli di Abramo, i non circoncisi che credono, non sono i cristiani, non sono cioè i non ebrei che hanno creduto in Gesù. Un passo alla volta, lui vuole stabilire che Abramo è diventato padre, secondo la Genesi, non solo di Israele, ma anche degli altri popoli dei gentili. Che quali caratteristiche hanno? Vuole stabilire la fede in Dio. Non si parla della fede in Gesù qui, la fede in Dio. I non ebrei che credono nel Dio di Israele sono figli di Abramo. Questa è la tesi di Paolo, questa è anche la tesi di altri autori, per esempio Filone, il giudaismo ellenistico, che sosteneva la necessità di includere i gentili che credevano nel Dio di Israele, cioè considerarli, ecco, parte della loro... Perché? Rifacendosi alla stessa idea che qui Paolo mette avanti, cioè che Abramo è stato, ecco, Abramo è padre di l'uno e degli altri. Qui Paolo, è chiaro che Paolo ha in mente poi ciò con cui concluderà alla fine, però deve stabilire quello che lui sostiene sulla base della Genesi, non sulla base della fede in Gesù. Secondo la Genesi, Abramo gli è stato promesso che sarebbe diventato padre degli uni, cioè di coloro che hanno la circoncisione, come Paolo precisa, e che nello stesso tempo seguono le orme di Abramo, cioè gli ebrei che credono in Dio. Se c'è un ebreo che non crede in Dio, non è figlio di Abramo, secondo Paolo qui, e forse non soltanto secondo Paolo. Se un ebreo non crede in Dio, non è per il fatto che è circonciso che è figlio di Abramo, sostiene. È figlio di Abramo perché è circonciso, ma che cammina nelle orme di Abramo, che era credente, credette in Dio, fu considerato a giustizia giusto perché credette. Questo mi pare ciò che stabilisce nel testo di oggi. Cioè Abramo è padre dei gentili che credono nel Dio di Israele, ed è padre degli ebrei, ovviamente, che sono circoncisi, quindi per definizione sono figli di Abramo, ovviamente, purché camminino nelle orme di Abramo, cioè perché credano nel Dio di Israele. Il secondo passo, ma lo dovremo vedere, io no, mi azzardo solo perché anche la domanda della Sara è andata avanti, inevitabilmente, come dicevo all'inizio, facendo un pezzetto alla volta è più difficile cogliere poi tutto il filo del discorso. Non dice solo questo poi, lui dopo comincia ad affrontare, mi pare, la natura di questa fede. Che tipo di fede è la fede nel Dio di Abramo? E dopo parla di questo, che è la fede in colui che risuscita i morti, non si parla ancora di Gesù. Colui che risuscita i morti, questa è la fede, e difatti fa l'esempio, va avanti nell'esempio di Abramo per stabilire che Abramo, cioè si riferisce in pratica a Genesi 22, interpretato così, se Abramo ha creduto lì, ha offerto il figlio, è perché ha creduto che Dio era capace di risuscitarlo dai morti, quindi definisce la caratteristica principale, almeno per Paolo, ma era così anche per i farisei, per gli esseni, non era così per i sadducei ovviamente, però per Paolo sicuramente la fede di cui si parla qui è la fede nel Dio che risuscita i morti. E poi aggiungerà anche alla fine, ecco, che anche noi, perciò quelli che hanno creduto in Gesù, sono figli di Abramo. Farei notare a Sara che anche nella conclusione non si dice coloro che credono in Gesù, ma coloro che credono in colui che Gesù, che ha risuscitato dai morti Gesù. È significativo anche questa conclusione. Naturalmente sono coloro che credono in Gesù, sono i gentili che credono che Gesù è risorto, ma viene definita la fede sempre in Dio, il Dio di Israele che per definizione è colui che risuscita i morti. Ecco, noi continuiamo in tutto questo tempo a invocare dal Signore la pace per tutti gli uomini e preghiamo per tutte le vittime. Diciamo ascoltaci Signore.
Chiediamo al Signore che aumenti la nostra fede, che la conservi, la custodisca, la faccia crescere. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
E preghiamo per la Chiesa, per la comunione dei figli di Dio in Gesù, perché sostenga sempre chi è vacillante nella fede. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo per quanti non conoscono, non hanno conosciuto il Dio creatore dell'universo, del cielo e della terra, per quanti non sono stati educati nella fede, perché possano incontrare chi la presenta loro. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Sempre per la pace, come dicevamo, il Signore faccia sì che gli uomini di guerra tacciano e susciti uomini di pace, capaci di guidarci sulle vie della pace. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Chiedo una preghiera per l'anima di mio fratello Alfredo, nell'anniversario della sua morte, per tutta la mia famiglia. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
E per tutta la nostra famiglia, per le intenzioni che portiamo in questo momento, per tutti gli i prossimi impegni, preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Oggi era il compleanno della Pina. Approfittiamo di questo anniversario per ricordare lei, chiedendo anche la sua intercessione.
Preghiamo anche per Margherita e Rubens che si sono sposati ieri, che il Signore dia stabilità a questa famiglia per il piccolo Simone e anche per intercessione della Pina che comunque nella vicenda un certo ruolo, forse anche di protezione. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo per le famiglie, le più giovani e in modo particolare le più anziane e oggi in particolare per Giampaolo e per la Paola. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore. Tutte le vittime, tutti coloro che restano nel dolore, chiediamo ancora la cessazione dei conflitti. Preghiamo. Ti preghiamo nel nome del tuo Figlio. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
Amen.